Allora, siamo arrivati alla lezione numero 44, stiamo ancora discutendo di regimi globali e dopo aver presentato, diciamo, tutti i regimi economici, i regimi in materia di armamenti, i regimi sui diritti umani, i regimi sull'ambiente, ora dobbiamo vedere le teorie, eh? Quindi siamo a pagina 176 e le teorie arrivano fino a pagina 180, quindi abbiamo circa 4 pagine e mezzo da svolgere. Quindi questa sarà una lezione di teoria, quindi analizzeremo i contributi degli autori, diciamo, realisti, razionalisti, liberal riflettivisti, e ovviamente, e poi ci sarà anche un quarto gruppo di teorie che in realtà deriva più dalla politica interna e si fa riferimento a contributi di politologi comparatisti che evidenziano il ruolo degli attori interni. Allora, questo è il paragrafo che si chiama Le teorie sulla cooperazione globale, e quindi riguarda ovviamente la cooperazione globale di tipo istituzionalizzato, quindi sono ciò che potremmo anche chiamare le teorie sulle istituzioni globali, intendendo per istituzioni sia i regimi che le organizzazioni internazionali. In realtà il maggior dibattito che si è svolto a livello internazionale è quello sui regimi economici, anche se in realtà, come capirete subito, questo dibattito ha riguardato soprattutto il regime commerciale, o in qualche modo forse anche in parte il regime monetario. Però in qualche modo, diciamo, queste sono le teorie, diciamo così, sulla cooperazione globale di tipo istituzionalizzato. Ecco, è ovvio che, diciamo, come sempre nelle relazioni internazionali, intendo relazioni internazionali come disciplina, la corrente realista ha svolto il ruolo, diciamo, di corrente, diciamo, principale. In qualche modo, quindi molto spesso quando analizziamo i dibattiti si parte sempre dalla posizione dei realisti, tranne che in materia di relazioni nord-sud, dove invece spesso si fa più spesso relazione, si parte sempre spesso dai marxisti. Ecco, ovviamente noi sappiamo che tutti e due i principali regimi, sia quello commerciale che quello monetario, nascono subito dopo il 45, viene istituito grazie agli accordi di Bretton Woods, da un lato il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, non viene istituito l'International Trade Organization, ma subito dopo il 45 iniziano i round del GATT, viene istituito il forum del GATT, il General Agreement on Tariff and Trades, no, on Tariffs and Trade. Ecco, appunto, dicevo, queste teorie sulla cooperazione globale sono principalmente teorie sul regime commerciale o in parte quello monetario. Quindi la principale teoria realista è quella che parte dall'assunto, come abbiamo detto, nell'arena economica c'è stata un'egemonia statunitense che è durata fondamentalmente dagli anni 30 fino alla metà degli anni 70. Quindi la tesi che intendono sostenere gli studiosi realisti, e qui dovete ricordarvi almeno uno di questi due studiosi, questa teoria è stata in realtà formulata da Kindelberger nel 73, ma va bene anche se vi ricordate Gilpin nel 75, in cui appunto si presuppone che la genesi di questi due regimi, regime commerciale e regime monetario, sia imputabile all'esistenza di un egemone. Quindi gli Stati Uniti fungevano da egemone nell'arena economica e grazie a questa loro posizione di egemonia riuscivano in qualche modo a diffondere delle regole, dei regimi internazionali che venivano osservati dalla maggior parte dei paesi nella politica internazionale, ovviamente soprattutto i paesi del blocco occidentale, non certo quelli del blocco sovietico. Questa teoria, diciamo, nel corso degli anni ha avuto ovviamente una correzione, nel senso che, giusto appunto, come abbiamo già osservato, questa condizione di egemonia è venuta meno verso la metà degli anni 70, in seguito anche agli effetti della guerra del Vietnam e soprattutto agli effetti che la guerra del Vietnam ha avuto sull'economia statunitense, no? Nello stesso tempo, diciamo, ha osservato che appunto i paesi europei e il Giappone sono riusciti a recuperare terreno nei confronti degli Stati Uniti e quindi verso la metà degli anni 70 e anni 80 il gap che c'era sia a livello tecnologico che a livello, diciamo, di risorse economiche fra Stati Uniti da un lato e paesi europei e il Giappone dall'altro si era colmato. Quindi, a partire dalla metà degli anni 70, anni 80, c'è un sistema economico internazionale basato sul tripolarismo regionale, con le regioni aperte, ma non un sistema più egemonico. Quindi, ecco, questi studiosi realisti hanno dovuto affiancare, alla loro precedente teoria una sorta di lato B. Diciamo, c'è una seconda fase, vale a dire, se si dice che i regimi sono forti, se c'è un egemone, si deve anche sostenere, per mantenere una coerenza a livello teorico, che i regimi entrano in crisi quando l'egemone va in crisi. E quindi, diciamo, questi studiosi realisti hanno sostenuto che appunto a partire dagli anni 70 i paesi hanno iniziato a attuare quelle prassi di protezionismo nascosto, basato soprattutto sul ricorso alle barriere non tariffarie, che hanno sancito anche la crisi dei regimi economici internazionali. Questo ragionamento in realtà non vale per il regime monetario, perché il regime monetario, come abbiamo visto, è entrato in crisi fin da subito. È stato poco efficace, sia soprattutto nei confronti dei paesi avanzati, ma anche per la maggioranza dei paesi in via di sviluppo. Quindi, ecco, e se noi uniamo il lato A e il lato B di questa teoria, dei realisti, diciamo, abbiamo appunto una teoria formulata su due fasi: una prima fase in cui c'è l'egemone, i regimi sono osservati, una seconda fase in cui l'egemone va in crisi e i regimi entrano in crisi. E quindi, diciamo, si può dire, ecco, potete anche ricordarvi che questa teoria si chiama teoria della stabilità egemonica, proprio perché si presuppone che c'è una stabilità a livello di istituzioni solo quando ci sono gli egemoni. Ecco, a questo punto la palla passa a Cohen. Cohen è riuscito in qualche modo, diciamo, anche il successo a livello intellettuale dei saggi di Cohen si deve anche soprattutto a questa critica che lui ha portato alla teoria della stabilità egemonica. Finora avevamo detto che Cohen si era segnalato appunto perché aveva sostenuto che nell'arena economica delle relazioni internazionali, soprattutto nel commercio internazionale, erano emersi dei regimi che appunto essendo paritetici, come appunto lo era il regime libero commercio, avevano indebolito certe asimmetrie nella politica internazionale che erano alla base dell'analisi degli studiosi realisti come Waltz. Ecco, questo è vero, però ecco, secondo me forse l'azione più efficace di Cohen è stata proprio quella di dimostrare che la teoria della stabilità egemonica era infondata. Vale a dire che in qualche modo, diciamo, su questo aspetto della cooperazione globale, i realisti non avevano saputo elaborare una diagnosi efficace. Cosa sostiene Cohen? Come abbiamo visto già altre volte, Cohen non mette in dubbio, diciamo, il lato A del vinile, non mette in dubbio la prima tesi della teoria della stabilità egemonica, cioè è d'accordo sul fatto che i regimi siano stati generati dall'egemone. Quindi sia il regime commerciale che il regime monetario. Ecco, però contesta il lato B, perché lui dice non solo i regimi entrano in crisi quando l'egemone va in crisi, lui ha scritto questo famoso saggio dell'84 che viene citato qui all'inizio di pagina 177, che si chiama appunto After Hegemony. Quindi non solo i regimi non vanno in crisi, uno potrebbe dire i regimi restano uguali, non diminuiscono né aumentano. No, Cohen si spinge ancora più là, dice che i regimi non solo non vanno in crisi e non solo non restano uguali, ma addirittura si rafforzano. I regimi col passare del tempo si sono progressivamente rafforzati e il regime commerciale si è rafforzato soprattutto appunto a partire con il Kennedy Round degli anni 70, con il Tokyo Round no, scusate, il Kennedy Round degli anni 60, il Tokyo Round degli anni 70 e poi successivamente si rafforzeranno ancora di più con l'Uruguay Round che porterà alla costituzione dell'OMC nei primi anni 90, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ecco, e questo quindi appunto il forte calo delle tariffe commerciali, diciamo, lo sta a dimostrare, eh? Quindi secondo me la tesi realisti è veramente infondata. Come mai allora ci sarebbe stata una stabilità anche dopo l'egemonia? Questo sarebbe derivato da un calcolo razionale dei costi-benefici da parte dei maggiori attori della politica internazionale. Questo ovviamente con riferimento al commercio, perché abbiamo visto che il regime monetario non riesce subito a essere efficace, quindi la teoria dei regimi non si può applicare al regime monetario, la teoria di Cohen, volevo dire. Quindi i governi fanno un calcolo costi-benefici. Che cosa mi conviene? Mi conviene seguire i regimi, così in qualche modo riesco a stabilizzare le relazioni commerciali in ambito internazionale, a fare sì che queste relazioni siano più prevedibili, oppure smetto di osservare i regimi e mi affido all'anarchia internazionale. Però l'anarchia internazionale, i costi oltrepassano sicuramente i benefici, mentre invece con un contesto istituzionalizzato io riesco a prevedere le mie mosse e riesco soprattutto in qualche modo a far sì che i miei interlocutori, siano amici, siano nemici o siano semplici conoscenti, siano in qualche modo prevedibili, affidabili. Quindi diciamo questa teoria del calcolo costi-benefici avrebbe in qualche modo favorito la sopravvivenza e la cooperazione a livello internazionale. E soprattutto Cohen sostiene che il fatto che i regimi siano stati in qualche modo tutelati dall'egemone fino alla metà degli anni 60 è vero, però dopo c'è stata una forma di cooperazione internazionale attraverso il G7 che avrebbe praticamente sostituito l'egemone, quindi le riunioni dei vertici del G7, che lui chiama il cosiddetto K-Group, il gruppo K, avrebbero fatto in modo che continuasse la cooperazione tra Stati Uniti, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia. Questi sette paesi, questi sette governi avrebbero garantito è il mantenimento della cooperazione nel corso del tempo. Quindi questo, per dirlo in termini più tecnici, ecco, lui fa riferimento appunto all'idea di minimizzare i costi di transazioni, transaction costs, che sono uno dei pallini degli economisti, su cui io non esagererei troppo nell'approfondire questi transaction costs. Sono in qualche modo legati allo sforzo di acquisire informazioni, in un contesto anarchico è molto più difficile raccogliere informazioni, e soprattutto lo sforzo di ottenere la conformità, che questa è una tipica azione politica, quindi in qualche modo l'enforcement degli accordi. Se tu hai un regime commerciale, sai che puoi esportare, l'Italia può esportare agli Stati Uniti così come gli Stati Uniti possono esportare in Italia. E questa è una garanzia, Non devi sforzarti di raccogliere informazioni, non ti devi sforzare di ottenere la conformità degli Stati Uniti. E la conformità c'è già nella misura in cui tutti aderiscono al regime. Quindi se tutti aderiscono al regime, questo massimizza il rapporto costi-benefici. Invece se ci fosse un'arena completamente anarchica, ogni volta uno deve sforzarsi di raccogliere informazioni e sforzarsi di far fare agli altri quello che si vuole, E quindi sarebbe una fatica molto più. Sarebbe, il tutto sarebbe molto più costoso. E questa, diciamo, è una teoria, diciamo, convincente. Come possiamo risolvere questo bilancio? Ecco, in un volume del 93, un certo Baldwin tentò appunto di fare un bilancio e sancì che appunto avevano ragione i liberali, non i realisti. Ovvero, diciamo, il protezionismo nascosto è vero che si è sviluppato, C'è stato un ricorso anche abbastanza rilevante alle barriere non tariffarie, ma queste barriere non tariffarie hanno compensato solo in parte la liberalizzazione commerciale prevista dal calo delle tariffe. diciamo, il commercio internazionale, mettiamo che è aumentato del 100%, grazie al calo delle tariffe, le barriere non tariffarie hanno sopperito di un 30% a questo aumento del 100%, quindi alla fine c'è stato un aumento del 70%. Quindi in qualche modo se sommiamo il beneficio di avere diciamo, un aumento del commercio uguale a 100 e da questo sottraiamo il danno di avere una riduzione del commercio uguale a 30 per effetto delle barriere non tariffarie, sempre il risultato finale è uguale a 70. Quindi in questo dibattito hanno prevalso i liberali rispetto ai realisti. Ecco, allora siamo arrivati alla fase post-89. La fase post-89, diciamo, rappresenta in qualche modo un banco di prova per queste teorie realiste liberali. E diciamo, si riapre una fase 2 del dibattito che vede opposti, ecco, una studiosa realista, la Gowa, che subito, diciamo, dal 94, ipotizza che diciamo, cioè, ripensa al dibattito della fase 1, diciamo così, e quindi ripensa a quello che avevano detto Kindelberger e Gilpin e ripensa alla replica di Cohen. E questo suo ripensamento la porta a modificare la teoria realista, perché si rende conto che la teoria della stabilità egemonica non poteva essere sostenuta in un contesto post-89. Anche lei riconosce che c'era stato un aumento della cooperazione, soprattutto dagli anni 70 in poi. E quindi diciamo, modifica la principale teoria realista sul commercio internazionale e dice: guardate, è vero, stavolta dobbiamo ammettere la sconfitta. Abbiamo perso questo dibattito e in qualche modo diciamo, c'è un innegabile, diciamo, un innegabile successo dell'interpretazione liberale, però badate bene. L'ipotesi che io propongo è quella che Woolf aveva proposto in materia di integrazione europea, vale a dire l'esistenza di un nemico comune. Allora la Gowa cosa dice? Guardate, il commercio si è liberalizzato perché i paesi occidentali avevano un nemico comune che era l'Unione Sovietica. E quindi per far fronte a questo nemico comune dovevano cooperare, dovevano incrementare gli scambi commerciali e dovevano arrivare a un maggior benessere economico grazie all'aumento della produzione dovuto all'aumento delle esportazioni. Però ricordatevi bene che diciamo, questo regime, ecco di nuovo, i realisti appena vedono la cooperazione sembra che la faccia innervosire. La cooperazione dell'Unione Europea che fu criticata da Hoffman negli anni 60. La cooperazione dei regimi economici internazionali che viene criticata dalla Goa. Diciamo, tutta questa, diciamo, tutto questo entusiasmo per i regimi dovrà essere in qualche modo contenuto perché una volta che non c'è più un nemico comune i paesi occidentali smetteranno di cooperare. Ecco, Eikenberry subito dopo un paio di anni, replica alla Goa e dice: no, un momento, non è vero che la cooperazione si interromperà, i regimi continueranno a vivere perché vivono con le gambe proprie, perché c'è un processo inerziale, la famosa teoria di Cohen della cooperazione basata su processi non intenzionali, per cui ecco, siccome questo libero commercio genera benessere, il libero commercio si autoriprodurrà e si diffonderà nel mondo come un virus, E quindi in qualche modo, diciamo, Eikenberry critica non solo la Goa, e sostiene che non è vero che il regime di libero commercio entrerà in crisi sulla base della fine della minaccia sovietica, però critica anche Cohen, nel senso che dice: guardate, dopo l'89 non c'è stato più questo processo razionale che ha portato gli stati a incrementare la cooperazione. Semplicemente il libero mercato e in particolare in questo caso il libero commercio continueranno a diffondersi perché generano sviluppo, generano benessere, generano crescita economica, perché diciamo, le popolazioni mondiali stanno meglio se c'è il libero commercio e stanno peggio se c'è il protezionismo, come ha mostrato la crisi del 29, la seconda guerra mondiale. I protezionismi, generano anche regimi nazionalisti, portano all'autoritarismo e ciò porta ai conflitti e alle guerre. Quindi questa tesi è la principale tesi, diciamo così, liberale riflettivista. Era stata proposta anche in precedenza da quelli che erano stati etichettati un po' gli studiosi grozziani, che avevano appunto sostenuto che i regimi si diffondono per processi cognitivi, per condivisione di valori, eccetera, eccetera. Però, diciamo, questa durante la guerra fredda ha più salienza esplicativa la teoria di Cohen, La teoria riflettivista invece è più convincente per gli anni 90. Ecco, infine, come viene detto qui a pagina 178, c'è un quarto filone di teorie che fa, io cito alcuni studiosi come la Milner e la Susan Strange, che fanno riferimento che in realtà, diciamo, questa liberalizzazione commerciale sia stata effettuata soprattutto su spinta, dei grandi gruppi. Questa potrebbe essere anche interpretata una sorta di ipotesi post-marxista, in cui appunto gli interessi dei grandi gruppi avrebbero portato alla liberalizzazione commerciale perché le multinazionali decentrano la produzione nei paesi in via di sviluppo, prima in Corea, a Taiwan, in Sud America, oppure dopo l'89 in Cina, gli imprenditori lombardi hanno fatto così e però si sono presi il virus, e quindi in qualche modo, diciamo, questo effetto sarebbe stato, quindi non hanno contato né i governi, né il nemico comune, né, diciamo, l'inerzia, avrebbe contato semplicemente le aziende multinazionali che, decentrando la produzione, dovevano commerciare con le proprie filiali, per scambiare, i pezzi di ricambio, i pezzi finali, decentralizzando la produzione in più paesi, spesso non solo in due, ma anche in tre, in quattro, in cinque paesi, con le barriere, con i dazi doganali ridotti, ci guadagnavano di più. Ecco, voi mi chiederete, ma se il primo dibattito, ora lasciamo perdere questa quarta posizione che appunto può avere una sua validità esplicativa e quindi la lasciamo un pochino così sullo sfondo. Però ecco, se possiamo dire che nella fase 1 hanno prevalso nettamente, i liberali, sulla fase 2 chi ha prevalso? Ha prevalso la GOA o ha prevalso Eikenberry? Ecco, potremmo forse parlare di due fasi. Nella prima fase, direi, ha prevalso la GOA, quando in qualche modo questi negoziati furono sospesi, e ne sembrava quasi gli anni 90, c'erano i no global che rompevano le scatole, insomma, sembrava quasi che la cooperazione si fosse fermata. Ecco, poi quando invece alla fine questo accordo di Bali del 2013, seppur debole, seppur in qualche modo abbiamo usato un po' la metafora del record del mondo del salto con l'asta, i round precedenti erano come la fase di Bubka, in cui il record fu portato, che so io, da 5,70 m a 6 metri. Con l'accordo di Bali, si arriva a 6,01 m, 6,02 m, con un piccolissimo incremento della fase, diciamo, post-Bubka. Con l'accordo di Bali, ecco, probabilmente molti hanno pensato, beh, via, allora ha prevalso leggermente, una vittoria di misura, 1-0 di Eikenberry. Però, ecco, cosa possiamo dire? Possiamo dire che probabilmente c'è più un pareggio, nel senso che, da un lato, possiamo ammettere che, cioè, il regime è restato più o meno sullo stesso livello, con un piccolissimo incremento dell'1%, diciamo, rispetto, se uno fa il conto di tutti i progressi che ci sono stati dagli anni 60 agli anni 70, c'è stato un incremento del 30-40% delle regole. Con l'accordo di Bali c'è stato un incremento dell'1-2%, quindi poca roba. Però da un lato dobbiamo riconoscere che il regime non è entrato in crisi, okay? Non ha fatto passi indietro, e dall'altro lato dobbiamo anche riconoscere che il regime non ha fatto passi in avanti, però si è mantenuto, Quindi in qualche modo diciamo che questo, per semplificare, diciamo che questo dibattito tra la GOA e Eikenberry è finito con un pareggio, perché in qualche modo questa idea di Eikenberry è che il regime va piano piano migliorando, quindi incrementa nel corso del tempo. L'inerzia, cioè, L'inerzia non spiega la stasi, l'inerzia spiega un leggero miglioramento che si riproduce nel corso del tempo. Comunque, ecco, considerando che mettiamo che la fase 1 è l'andata, la fase 2 è il ritorno, ecco, i liberali alla fine hanno vinto 2-1 all'andata e al ritorno c'è stato 1-1, non c'è stato neanche bisogno di contare i gol in trasferta, che valgono doppio, alla fine i liberali hanno vinto 3-2. Ecco, vorrei aggiungere solo una piccola osservazione a questa trattazione. Ecco, se uno dovesse dire dopo il 2008, diciamo per esempio l'istituzione del Financial Stability Board, secondo me, e il ruolo del G20, secondo me, ecco, in questa fase hanno contato più anche le dinamiche razionali. Quindi diciamo il G20 ha rappresentato una sorta di revival della tesi di Cohen con un processo razionale delle maggiori potenze che hanno deciso di aumentare e diciamo in qualche modo dar vita a una nuova istituzione, il Financial Stability Board, per favorire la cooperazione, soprattutto con riferimento alle politiche finanziarie, in quanto il Comitato di Basilea veniva ritenuto troppo debole. Quindi, insomma, diciamo, quindi, ecco questo corollario che non c'è nel testo, diciamo. È un elemento che io ho aggiunto, diciamo, soltanto nella lezione orale. Questo probabilmente porta forse a un 2-1 anche nella fase 2, nel senso che, diciamo, se appunto Go e Camberry pareggiano, alla fine, se noi introduciamo un elemento razionalista e spieghiamo diciamo, la genesi del Financial Stability Board lo possiamo spiegare appunto soprattutto con dinamiche di tipo liberali basati al calcolo costo-benefici dato dai maggiori governi. Non si può spiegare il Financial Stability Board con un nuovo nemico, con l'Al-Qaeda, con l'ISIS, non c'entra assolutamente niente. È in qualche modo il risultato della crisi del 2008 e del calcolo razionale a cui gli stati hanno dato attuazione, creando una nuova istituzione. Ecco, invece sul regime monetario che cosa possiamo dire? Il regime monetario, diciamo, per la genesi siamo d'accordo che è stato generato dall'egemone. Poi però, diciamo, ha avuto una crisi piuttosto profonda, è entrato quasi subito in crisi. E soprattutto i paesi in sviluppo lo hanno rifiutato, dicendo no, prima aumentiamo la spesa pubblica, poi prendiamo i crediti dalle banche grazie ai fondi depositati dai paesi esportatori di petrolio, e quindi alla fine si è rafforzato attraverso il famoso focal point, attraverso l'effetto boomerang. Quanto più soprattutto i paesi dell'America Latina hanno rinviato una politica, seppur dolorosa, di risanamento della bilancia dei pagamenti, alla fine hanno accumulato una montagna di crediti presso le banche, quindi il debito estero, la crisi del debito estero è esplosa, e a quel punto dall'82 il Fondo Monetario è tornato a essere protagonista, però proprio perché per l'hyperexploitation delle scelte irresponsabili, per avere in qualche modo allontanato quanto più possibile il risanamento, diciamo, poi hanno dovuto fare dall'82 in poi delle politiche di austerità molto più dure, molto più, diciamo, costose per la popolazione, e quindi, diciamo, il Fondo Monetario è ritornato protagonista proprio perché negli anni precedenti, nei decenni precedenti, era stato evitato il più possibile. Ecco, passiamo adesso, abbiamo analizzato, siamo a pagina 178, e dobbiamo analizzare le teorie sui diritti umani, dei regimi sui diritti umani, sugli armamenti e sull'ambiente. Ecco qui, diciamo, se vi dico uno alla volta, diventa piuttosto faticoso capire, diciamo, tutti i vari passaggi. Quindi, Vi presenterò, ecco, la tesi realista per i diritti umani, per le armi e per l'ambiente, poi la tesi razionalista per i diritti umani, le armi e l'ambiente, la tesi riflettivista per i diritti umani, le armi e l'ambiente e la tesi basata sugli attori interni su questi tre regimi. Ecco, cominciamo dalle ipotesi interpretative realiste appunto sulla genesi e consolidamento di questi regimi. Ecco. Ovviamente qui non si può fare riferimento all'egemonia, perché l'egemonia esiste solo nell'arena economica, quindi non si può dire che esiste un'egemonia né in materia di diritti umani, né in materia di ambiente, né in materia di armamenti. C'era un sistema bipolare, quindi non c'era nessuna egemonia statunitense nel settore nell'arena militare delle relazioni internazionali, tanto per intendersi. Quindi, ecco, i realisti sui diritti umani sostengono che siano stati promossi dai governi occidentali. Quindi ci sarebbe stata, ecco, non un'egemonia, ovviamente, ma ci sarebbe stata in qualche modo una supremazia, politica dei governi occidentali che avrebbe portato a promuovere questi regimi di diritti umani. Però, ecco, questa tesi, appare abbastanza debole, perché in qualche modo se ci fosse stata questa forza, questa capacità di potere dei governi occidentali, loro avrebbero fatto in modo di escludere, ad esempio, dagli organi dei vari comitati, commissioni, consigli dell'ONU i regimi autoritari, e questo non è avvenuto. Quindi ritengo questa ipotesi interpretativa realista sui diritti umani piuttosto debole. Ecco, sui regimi in materia di armamenti si pensa in particolare al trattato di non proliferazione, che sia stato in qualche modo attuato. Ecco, qui è stata ritirata fuori la teoria di Waltz e della GOA del nemico comune, o di Rosato, in materia, diciamo così, l'abbiamo citato sulle teorie sulla pace. Anche qui io ho i miei dubbi, perché chi sarebbe questo nemico comune? Sarebbe come i cinque membri del Consiglio di Sicurezza che si mettono d'accordo contro una sorta di diffusione della proliferazione nucleare, ma qui c'è un nemico comune, non c'era Al-Qaeda, non c'era l'ISIS. C'erano tanti paesi, 10-12 paesi che volevano le armi nucleari contro i paesi emergenti, ma insomma sembra una tesi un po' forzata. Quindi anche qui l'ipotesi interpretativa realista, diciamo, non convince più di tanto. I regimi in materia ambientale, anche qui non si può rifare riferimento a nessun egemone, anzi, anche ipotizzando che ci fosse un egemone, l'egemone è stato contrario ai regimi, quindi li ha ostacolati. Allora i rapporti di potere sancirebbero, ecco, la prevalenza delle lobby industriali, quindi in qualche modo i rapporti di potere a livello di politica interna, e in questo caso le lobby industriali si sarebbero opposte al protocollo di Kyoto. Però come mai allora le lobby diciamo, dell'industria chimica non si sono opposte al regime sul buco dell'ozono? Insomma, la mia valutazione con riferimento a queste tre categorie di regimi è che in tutte e tre, diciamo, le tesi realiste sono poco convincenti. È poco convincente quella legata al ruolo dei governi occidentali sui diritti umani, perché insomma, se davvero erano così potenti i governi occidentali, perché hanno accettato che la Russia, la Cina, Cuba entrassero negli organi dell'ONU? Il nemico comune, insomma, non c'è un nemico comune. I paesi che volevano le armi nucleari erano molti, e quindi in qualche modo, diciamo, non si capisce. Questa tesi è senza dubbio debole, un po' forzata, e poi le lobby dell'industria. Le lobby dell'industria sì, sono state potenti, si stanno opponendo al regime sull'effetto serra, ma le lobby delle armi chimiche non si sono sapute opporre al regime sul buco dell'ozono. Ecco, passiamo ora alle tesi, diciamo, liberal-razionaliste, sui diritti umani. quali sarebbero stati gli attori che in modo razionale hanno promosso i diritti umani. Ecco, qui la tesi si compone di due ipotesi interpretative. Da un lato, ci sarebbe stata una forte spinta da parte delle nuove democrazie, soprattutto i regimi in transizione avrebbero avuto paura che le elite autoritarie all'interno dei loro paesi avrebbero acquisito potere e quindi promuovendo i diritti umani a livello internazionale, un po' per analogia, riuscivano a sconfiggere coloro che non volevano. Che non volevano, diciamo, la democrazia. E questo, diciamo, sarebbe stata soprattutto un'ipotesi basata sulla dichiarazione, per spiegare la dichiarazione del 48. Ma insomma, diciamo, non sembra un gran teorema, perché tutto sommato i paesi occidentali la democrazia l'hanno ricevuta grazie al sostegno degli Stati Uniti, quindi non vedo dove fossero questi attori politici interni, forse in Grecia, l'unica cosa è la Grecia che ha avuto una transizione più difficile con una guerra successiva alla fine della guerra mondiale, forse l'Italia con riferimento al Partito Comunista, ma il Partito Comunista non voleva fare atti violenti, insomma, Togliatti era in realtà un socialista, non era un comunista. Quindi, insomma, questa teoria la vedo abbastanza debole. E in secondo luogo, anche la teoria sul successivo consolidamento dei regimi dei diritti umani, che in realtà non si sono mai consolidati, ma insomma, sulla successiva diffusione di questo regime, sarebbe basato sulla pressione delle organizzazioni internazionali. Ma anche qui, porca miseria. Queste organizzazioni internazionali, in realtà, questo regime è molto debole, non hanno il potere di imporsi sui singoli governi. Chi viola i diritti umani può farla franca, e quindi, in qualche modo, diciamo, è un'interpretazione piuttosto debole. Ecco, la spiegazione liberal-razionalista sui regimi delle armi è invece abbastanza simile a quella sui regimi economici, cioè basata sul calcolo costi-benefici, sulla minimizzazione dei famosi costi di transazione, se vogliamo usare il linguaggio degli economisti. Vale a dire, anche qui, e qui si fa riferimento non solo al trattato di non proliferazione, ma si fa riferimento al trattato sulle armi chimiche, sulle armi biologiche, sugli esperimenti nucleari, si dice. Ecco, proprio perché si instaurano, ecco, questa è una teoria più per i regimi paritetici, la teoria del regime gerarchico era più quella del nemico comune. Se si eliminano le armi chimiche, le armi biologiche, gli esperimenti nucleari, i benefici superano i costi, E quindi in qualche modo le armi chimiche, le armi biologiche, danno dei danni terribili, danno delle sofferenze indicibili ai soldati, gli esperimenti nucleari creano danni degli ambienti e quindi in qualche modo noi abbiamo diciamo, una teoria dei costi-benefici che, ecco, questa ritengo già più convincente rispetto a quella delle nuove democrazie e delle organizzazioni internazionali. Ecco, sui regimi ambientali anche qui ritengo che sia abbastanza convincente la tesi liberal-razionalista, perché appunto, diciamo, noi abbiamo la spinta razionale e intenzionale dei partiti socialdemocratici europei. Quindi chi ha promosso i regimi sull'ambiente sono stati i partiti della sinistra europea, che anzi hanno fatto i primi della classe, e spesso, diciamo, il livello di rispetto dei regimi globali in campo ambientale da parte dei governi europei gestiti da partiti di sinistra è stato superiore rispetto allo stesso regime. Passiamo ora alle tesi liberal-riflettiviste, che sono, secondo me, perlomeno sui diritti umani, le più convincenti. Da che cosa sarebbe nata la dichiarazione dell'88? Dal focal point successivo all'Olocausto. Cioè, l'Olocausto sarebbe stato il focal point. Quanto più i governi hanno fatto dei massacri, il nazismo, il fascismo italiano, i nazionalisti giapponesi hanno scatenato questa guerra sanguinosa, c'è stato questo delirio della violenza che ha portato ai campi di concentramento, all'Olocausto, eccetera, eccetera. Quindi l'umanità avrebbe raggiunto il punto più basso, un focal point, dopo è quasi come per catarsi, quanto più i governi hanno voluto fare del male, alla fine è venuto fuori il bene. Così come, diciamo, questa teoria è stata, l'ho citata da pochissimo con la crisi dell'82. Lì è successo il contrario, quanto più gli stati, diciamo, hanno in qualche modo voluto andare per politiche economiche autonome, populiste, protezioniste, tanto più alla fine hanno dovuto fare risanamento col Fondo Monetario. E io ritengo, ecco, questa teoria sulla dichiarazione 48 fra le tre è la più convincente. E lo stesso anche su un eventuale successivo consolidamento di questo regime sui diritti umani, che come sappiamo resta debole. Però in qualche modo la teoria riflettivista fa leva sul ruolo dei processi di comunicazione di tipo transnazionale. Quindi la diffusione dei media, il fatto che, insomma, oggi quando è che un regime riesce a reprimere i diritti umani? Quando riesce a sfuggire dall'osservazione dei media, di internet, eccetera, eccetera, come ha fatto per certi aspetti, in certi periodi di tempo, la Birmania, ecco, sia negli anni 90, sia recentemente con i Rohingya, quando invece la pressione sui governi, arrivano le telecamere, arrivano i collegamenti internet, come fa la Bielorussia, come fa la Corea del Nord, cioè si isola dai flussi di comunicazione transnazionale, perché se ci sono flussi di comunicazione transnazionale qualcuno viola diritti umani, magari non nell'immediato. L'ONU non riesce subito non è come l'arbitro che tira fuori il cartellino rosso. Però si succede una serie di reazioni a catena che portano poi, prima o poi, a rendere conto di questi crimini commessi. E quindi, diciamo, se i media internazionali riescono a sapere che vengono violati dei diritti umani, prima o poi i governi dovranno pagare le conseguenze. Esempio classico è Bashir in Sudan, che appunto è stato. Diciamo, ha subito un mandato di cattura internazionale da parte del Tribunale Penale Internazionale, ha resistito 10-15 anni al potere, mentre appunto le milizie, diciamo, Janjaweed, facevano i massacri in Darfur, e poi alla fine Bashir nel 2019 è stato deposto da un colpo di Stato militare. Quindi non sono state le organizzazioni dei diritti umani o l'ONU a deporre Bashir, sono stati dei militari che con le armi lo hanno cacciato. I militari sudanesi, magari sostenuti dall'Egitto, e in qualche modo, quindi, prima o poi, se uno non si isola dai flussi di comunicazione internazionale, transnazionale, deve pagarne, diciamo, le conseguenze. Il ruolo delle ONG, ecco, la quarta teoria, il ruolo delle ONG sui diritti umani, invece, è da ritenere, diciamo, meno importante. O perlomeno semmai collegato a questi flussi di comunicazione transnazionale. In materia delle armi, è stato detto che appunto, diciamo, in questo caso l'ipotesi liberale riflettivista fa riferimento all'emergere dei valori democratici. Quindi questi valori democratici avrebbero portato a questi regimi internazionali sulle armi chimiche, biologiche, gli esperimenti nucleari, eccetera, eccetera. Ecco, no, questa teoria, invece, devo essere sincero, mi convince un pochino di meno, perché in qualche modo, diciamo, questi regimi sono regimi paritetici, quindi regimi democratici, regimi non democratici, regimi ibridi sono posti tutti più o meno sullo stesso piano, quindi non è una battaglia che si è realizzata grazie all'emergere dei valori democratici contro i valori non democratici. È meno convincente questa teoria, e forse la teoria liberal razionalista basata sui costi-benefici è più convincente. E in materia di ambiente, invece, anche qui abbiamo una forte capacità esplicativa della teoria riflettivista, che è basata sul consenso degli scienziati. Effettivamente, laddove emerge un consenso fra gli scienziati, i regimi hanno successo, come nel regime del buco dell'ozono, come nei due regimi regionali sulle piogge acide, e sulla protezione dell'acqua del Mediterraneo. Se questo consenso degli scienziati manca, così come il regime sull'effetto serra, sul cambiamento climatico, il regime resta poco effettivo. Ecco, la quarta ipotesi interpretativa si basa sul ruolo ONG sui diritti umani, ONG dei movimenti per la pace e contro gli esperimenti nucleari, ad esempio, dove forse un qualche ruolo c'è stato, e l'ONG sull'ambiente. Però ecco, questa quarta ipotesi su questi tre tipi di regime è più debole, mentre invece forse qualche capacità esplicativa sul regime commerciale ce l'ha. Quindi, insomma, diciamo, ipotesi liberale riflettivista prevale nel regime sui diritti umani e nei regimi sull'ambiente. Quindi, da un lato il focal point dell'Olocausto e i processi di comunicazione transnazionale, dall'altro lato il consenso tra gli scienziati. Sulla diffusione dei regimi sugli armamenti, io direi che forse l'ipotesi che convince di più è quella liberal-razionalista sul calcolo costi-benefici, che porta a consolidare dei regimi paritetici, come quello sulle armi chimiche, sulle armi biologiche, sugli esperimenti nucleari, mentre invece, ecco, la teoria realista sul nemico comune legato al trattato di non proliferazione non sembra convincere più di tanto. E quindi, in qualche modo, ecco, diciamo, forse anche questo tipo di regime lo possiamo, diciamo, anche ricondurre al calcolo costi-benefici, relativa al fatto che sia di maggior beneficio per tutti se le armi ce l'hanno solo quei cinque. Anche se però, ecco, sul trattato di non proliferazione le dinamiche di potere sono ovviamente più forti, perché insomma non è certo un regime paritetico, quindi in qualche modo, diciamo, in questo caso hanno contato ovviamente anche le dinamiche di potere, non tanto legate a un nemico comune che era inesistente, quanto alla sommatoria delle capabilities delle cinque potenze del Consiglio di sicurezza. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie.